Radio Bianconera.
Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com. Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta.
Radio Bianconera.
Squadra che vince, si racconta.
Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Radio Bianconera.
La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
Sei stato abituato al meglio.
Ad essere un vincente.
Ad essere un vincente, sempre.
Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, eccoci, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Lunedì 20 luglio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, oggi anche il post mondiale, perché ieri si è ufficialmente chiusa la Coppa del Mondo con la vittoria della Spagna per 1-0 sull'Argentina, una finale sicuramente meno spettacolare di quanto ci si aspettasse, e che, con una partita che aveva sicuramente aspettative alte. Effettivamente, forse dal punto di vista dello spettacolo non sono state rispettate. Parleremo ovviamente anche di Juventus, perché ci sono un po' di progressi sul mercato, soprattutto per quanto riguarda la questione dell'attaccante. E insomma, ne parleremo, ma partiamo proprio dalla finale di ieri del mondiale, leggendo quello che scrive il Sole 24 Ore sulla partita. Una bella analisi, un bel riassunto della gara. Spagna-Argentina 1-0 ai supplementari, la Roca conquista il mondiale. Al MetLife Stadium la Spagna supera l'Argentina in una finale non spettacolare, dominata dalla tensione e dalla stanchezza. Decisivo Ferran Torres al 106esimo minuto. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, battendo l'Argentina per 1-0 dopo i tempi supplementari nella finale del 2026. Una partita lunga, tesa, spesso povera di qualità. È stato un gol però di Ferran Torres a deciderla al minuto numero 106, l'unica vera giocata risolutiva di una sfida segnata dalla stanchezza accumulata dopo un mese di torneo. Il primo tempo è stato caratterizzato più dalla tensione che dalle occasioni. L'Argentina ha badato a controllare e più spesso è stata costretta a rincorrere il palleggio avversario. Non è cambiato il copione nella ripresa. Qualche intervento del Dibu Martinez, necessario nella seconda metà di partita, che ha diciamo mantenuto il risultato sullo 0-0, portando la partita poi ai supplementari, viziati anche dall'inferiorità numerica dell'Argentina, che ha giocato appunto tutti i tempi supplementari in 10 uomini per l'espulsione di Enzo Fernandez. Era stato già ammonito durante il corso della partita, e sul finale di secondo tempo ha preso il secondo giallo, e quindi l'Argentina ha giocato buona parte la parte finale del secondo tempo e quasi tutti i supplementari con un uomo in meno. L'episodio che ha deciso il mondiale è arrivato nel secondo tempo supplementare, al 106esimo minuto, dopo una manovra sviluppata sulla sinistra. Nico Williams ha fatto la sponda di testa per Ferran Torres, che da distanza ravvicinata ha lasciato partire un sinistro potente sotto la traversa, battendo il Dibu Martinez. E quindi è stato il momento che ha spezzato l'equilibrio finale. Poi l'Argentina ha tentato una reazione più generosa che lucida, ma la fatica ha limitato la capacità di creare occasioni nitide. Soltanto nel finale una grande opportunità per Giuliano Simeone ha fatto rabbrividire un pochino il popolo della Roca, ma appunto conclusione alta dell'esterno dell'Atletico Madrid. E quindi Spagna che festeggia la sua seconda Coppa del Mondo, che si è conclusa non in maniera molto, molto dignitosa, diciamo così, perché nel finale ci sono stati un po' di disordini, una rissa abbastanza accentuata, in cui sono stati protagonisti un paio di giocatori della Spagna e soprattutto Paredes per quanto riguarda l'Argentina. E da questo punto di vista andiamo anche a vedere a leggere la ricostruzione della Gazzetta dello Sport su questo. Pedri forse provoca e parte la rissa da Salun, Paredes si fionda su mezza Spagna e viene espulso. Pessimo dopo gara della finale iridata tra Argentina e Spagna, l'ex Roma e Juve spinge a terra Gavi davanti all'arbitro, l'Albi Celeste diserta la sala stampa, parla solo il CT Scaloni dicendo loro superiori. Rissa da Far West nel finale, il cattivo è Leandro Paredes che perde la testa come in un salone, aggredisce Eric Garcia, Pedri e Gavi. Dopo il fischio finale si becca un rosso immediato da Vincic e, a giudicare dalle immagini, difficilmente sarà squalificato per un solo turno. Le ricostruzioni sono discordanti. Lisandro Martinez racconta di un Pedri che si sarebbe avvicinato a Paredes irridendolo un po' e dicendo che senza Messi addio mondiale. Paredes allora avrebbe dato in escandescenze, però quello che si vede è l'argentino che affronta furibondo Eric Garcia, lo spinge e non contento gli si avvicina sferrando un colpo, forse un pugno che non va a segno in pieno, ma scuote il volto dello spagnolo. Poi è arrivato Gavi, è arrivato anche Thiago Almada, insomma una rissa che però insomma, come giustamente hanno raccontato i telecronisti, soprattutto io seguivo la partita su DAZN con il commento di Pardo e Ambrosini, hanno giustamente descritto l'accaduto, ovvero qualcosa che non dovrebbe mai accadere in un palcoscenico di questo tipo. In ogni caso, qualsiasi sia stata la provocazione, inaccettabile, come giustamente definisce la Gazzetta dello Sport, la violenza di Paredes, e poi anche da sottolineare le lacrime di Scaloni nella conferenza stampa, che diciamo nella conferenza stampa post partita, ha lasciato poi la sala stampa anzitempo il tecnico dell'Albiceleste, appunto in lacrime. Riprendendo quello che scrive Eurosport sulla finale, appunto la Eurosport che racconta un po' la moviola della finale, raccontando e descrivendo gli episodi arbitrali, che ce ne sono stati un paio che hanno fatto discutere, probabilmente faranno discutere, anche se non credo si possa discutere la superiorità della Spagna in questo senso. Partiamo da innanzitutto dall'incontro che è stato diretto dall'arbitro sloveno Slavko Vincic, con un paio di episodi determinanti, soprattutto nel finale, perché partendo dall'83esimo, quando è stato ammonito Enzo Fernandez, centrocampista argentino che cade dopo un contrasto a metà campo, ma Vincic lascia correre, Fernandez protesta platealmente e viene punito col cartellino giallo, di fronte al quale applaude ironicamente il direttore di gara, tra l'altro rischiando anche qualcosina, perché infatti si legge: se l'arbitro sloveno fosse stato più severo avrebbe anche potuto estrarre il rosso. 10 minuti dopo l'espulsione, proprio per lo stesso Enzo Fernandez, il centrocampista dell'Argentina, ammonito pochi minuti prima, entra duramente su Cubarsí, che viene colpito al piede destro dopo aver effettuato un rinvio decisivo. Vincic estrae il secondo giallo ed espelle Enzo Fernandez, e quindi l'Argentina in 10 uomini. E poi l'ultimo episodio, che è quello diciamo più importante, che potrebbe far discutere, è quello del gol annullato alla Spagna al 96esimo, dopo un rimpallo in area di rigore tra Merino e il Dibu Martinez. La palla arriva a Nico Williams, che insacca con un diagonale raso terra. Vincic però ferma tutto, rilevando un presunto fallo di Merino su Otamendi. Le immagini dimostrano che l'attaccante spagnolo pesta la punta del piede sinistro del difensore argentino, che dal canto suo accentua notevolmente la caduta. Restano dubbi sulla decisione dell'arbitro sloveno, questo scrive Eurosport, ma in ogni caso non è stato richiamato dal VAR il direttore di gara, e quindi questa è stata la decisione, ed è stata diciamo mantenuta. Prima di tuffarci sulle prime pagine dei quotidiani sportivi, parliamo anche un po' di Juventus, prima appunto di andare sulle prime pagine, perché quello che scrive qualcosa di importante Sport Mediaset, poi diciamo è un tema di cui che approfondiremo sicuramente più avanti durante la nostra puntata, e riguardo al quale vorrei anche sapere la vostra opinione, quindi scriveteci, inviateci vocali, che nella seconda mezz'ora la dedichiamo a voi. Parliamo di Ekator, perché Sport Mediaset scrive: Juve, Ekator subito ai saluti, questo è il punto interrogativo, il punto di domanda, idea scambio di prestiti per arrivare a Pellegrino. Sull'ex Genoa i bianconeri manterrebbero un controriscatto, settimana decisiva anche per Colomuani. La ricerca di un nuovo attaccante per la Juventus si arricchisce di un altro clamoroso capitolo. Carnevali e Massara vogliono regalare al più presto un centravanti a Luciano Spalletti, e per farlo potrebbero decidere di sacrificare uno degli ultimi arrivati, anzi l'ultimo arrivato alla Continassa. Visto lo stallo per Colomuani, il mirino dei bianconeri si è spostato su Matteo Pellegrino, e per provare a convincere il Parma la Juve vorrebbe inserire nella trattativa Jeff Ekator. Il classe 2006 è stato acquistato solo qualche settimana fa dal Genoa, e ora rischia di finire in prestito ai gialloblu, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Infatti l'idea della vecchia signora è proprio uno scambio di prestiti: l'azzurro in Emilia con diritto e controriscatto a favore della Juve, mentre l'argentino a Torino con un prestito molto oneroso e un riscatto facilmente raggiungibile, fissato intorno ai 30 milioni di euro. Per avviare una vera e propria trattativa però è ancora presto, bisogna aspettare gli esami a cui Ekator si sottoporrà dopo l'infortunio rimediato in amichevole contro il Basilea sabato. Le sensazioni comunque sono buone e il lungo stop dovrebbe essere scongiurato. L'ex rossoblù gode di grande stima alla Continassa, motivo per cui la Juve non vuole privarsene definitivamente e inserirà il controriscatto nell'eventuale scambio con Pellegrino. Nel frattempo i bianconeri non mollano Colomoni e questa potrebbe essere la settimana decisiva per la risposta del Paris Saint-Germain, ma se l'affare non dovesse andare in porto, Carnevali virerà subito su Pellegrino. Il tempo scorre e Spalletti ha la necessità di iniziare a lavorare con almeno una punta di ruolo, e quindi ecco, si racconta ormai già da un bel po' di tempo che è la settimana decisiva per Colomoni, e insomma vedremo quanto durerà ancora questa vicenda, che possiamo ormai definire telenovela, come in tanti l'hanno definita. Andiamo sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, che inevitabilmente parlano del grande impegno, del grande evento di ieri, ovvero della vittoria della Spagna in finale mondiale contro l'Argentina. Si concentra anche e soprattutto su questo la Gazzetta dello Sport, appunto Mondo Rosso, questo è il titolo che utilizza la Gazzetta per diciamo celebrare la vittoria della Spagna in finale contro l'Argentina. Spagna campione, Argentina dominata in finale, Torres gol, Messi in lacrime, cede ai supplementari 1-0, con la foto di Rodri che alza la Coppa del Mondo. La Roca dopo 16 anni conquista in America il suo secondo mondiale. Ricordiamo la vittoria, l'unico precedente era stato nel 2010 con la vittoria della Roca sull'Olanda in finale grazie al gol di Iniesta ai supplementari, esattamente come è successo ieri, quindi con Ferran Torres, che ha imitato l'ex centrocampista del Barcellona. Se gli affari contano più del calcio, l'editoriale di Stefano Barigelli sulla prima pagina della Gazzetta. Il mondiale rosso, il rosso della Spagna, che con un lampo nel supplementare ha strappato il titolo dai piedi geniali di Messi quando l'Argentina era in 10, e insomma, come tanti hanno detto, ha vinto la squadra migliore, o comunque quella che ha espresso il miglior calcio. Ricordiamo che l'Argentina ha calciato soltanto 2 volte in 120 minuti di partita, e questo insomma racconta molto bene quella che è stata la finale. Una finale poco spettacolare, ma in ogni caso una Spagna che ha decisamente dominato in lungo e in largo. Con la Gazzetta che poi fa un accenno alla Formula 1, Super Antonelli davanti alla Ferrari, noi godiamo con Kimi, scrive La Rosi, a sorpasso su Leclerc e fuga per il titolo. Questa era la pagina della Gazzetta dello Sport. Andiamo anche su quella del Corriere dello Sport, che ovviamente celebra la Spagna. Il nuovo mondo, Gold Generation, la Spagna fa piangere Messi 1-0, Antonelli trionfa, Leclerc secondo. Il nuovo mondo, Yamal alza la coppa, Kimi vince il sesto Gran Premio, uniti dal talento e dall'età. 19 anni, Lamin campione dopo l'Europeo del 2024, Argentina in 10, rosso a Enzo Fernandez, decide Ferran Torres ai supplementari. Il pilota bolognese allunga e primo con 204 punti più 45 su Hamilton. Il titolo, devo sfruttare ogni opportunità, queste le parole del pilota della Mercedes, che appunto viene celebrato insieme alla Spagna sia dalla Gazzetta dello Sport che dal Corriere dello Sport. Tra l'altro sulla foto che viene messa in prima pagina dal Corriere si vede anche Donald Trump insieme a Gianni Infantino di fianco ai giocatori della Spagna che festeggiano. Anche questo diciamo una dinamica che si era già verificata con il Mondiale per Club l'estate scorsa, ed è una dinamica che ha fatto tanto e farà tanto discutere anche in futuro. Andiamo anche sulla prima pagina di Tutto Sport, che parla sì della Spagna, parla sì di Kimi Antonelli, ma parla anche di Juventus. Spagna mondiale, giusto così, quello che scrive Tutto Sport, come vi preannunciavo prima. Scrive anche il direttore di Tutto Sport, Guido Bacciago: hanno vinto i più forti, si è persa l'innocenza, esausta era l'Argentina, come esausti siamo arrivati noi alla fine di queste 5 settimane di mondiale. Solida e micidiale era la Spagna, cresciuta in modo intelligente nel corso dell'inedita maratona calcistica che inevitabilmente avrebbe premiato chi arrivava forte in fondo, non chi sparava triplette quando contava poco. Questo scrive il direttore di Tutto Sport. Spagna mondiale, giusto così, l'Argentina si difende e picchia, resta in 10 prima dei supplementari e non tira mai in porta. Il muro crolla al minuto 106 quando il sinistro di Ferran Torres abbatte il Dibu Martinez. I campioni d'Europa lo sono ora anche del mondo per la seconda volta dopo il 2010, consacrando la miglior scuola di calcio esistente. Messi chiude con la sua prova più anonima, non per colpa sua, ma d'altronde per la partita che ha impostato l'Argentina. In taglio alto si parla anche di Formula 1 e di Kimi Antonelli, come abbiamo visto anche sulle altre prime pagine. Kimi spaziale in Belgio, 6° trionfo e nuovi record davanti a un grande Leclerc sul mitico circuito. Antonelli vince 2 volte, ripassando la Ferrari di Charles Leclerc, volato in testa grazie a una discussa safety car virtuale. Fiero di tenere alta la bandiera dell'Italia al posto del calcio. Russell fuori dopo un contatto con Hamilton, penalizzato 4° ma ora 2° nel mondiale, polemiche in Mercedes, con le parole di Antonelli che sottolineano quanto il calcio italiano sia in difficoltà ma venga compensato dagli altri sport, dalla Formula 1 ma anche dal tennis. In taglio basso, come vi dicevo, si parla della Juventus, si parla di Pellegrino vede la Juve, gli agenti dell'argentino a Milano, la trattativa già impostata col Parma non si è ancora chiusa, soltanto per l'incertezza su Colomuani da definire le modalità. Oggi attesi Ildiz e Celik al Jay Medica e poi alla Continassa, con appunto Ildiz che tornerà dopo gli impegni mondiali, e Celik che appunto dopo essere stato ufficializzato nel weekend diciamo farà i suoi primi allenamenti con la maglia della Juventus, e si è atteso anche Ekator per gli esami per capire di più sull'infortunio rimediato dall'ex attaccante del Genoa nell'amichevole contro il Basilea. Si parla anche del Torino su Tutto Sport, intervista a Ismaili: Abate sembra italiano, il difensore ha qualità non comuni, cacciamani che bravo. E nel frattempo Simeone griglia con il Torino, che appunto ha iniziato la sua stagione con Abate come nuovo allenatore. E tra l'altro ha iniziato la sua stagione vincendo 13-0 in amichevole contro una squadra di prima categoria, e insomma c'è anche un po' di grande, ci sono abbastanza aspettative alte sul Torino dopo l'arrivo di Abate, appunto in ambiente granata. Prima di chiudere ci spostiamo anche sulla prima pagina del quotidiano sportivo, che si concentra nella parte centrale della prima pagina anche su Kimi Antonelli. Kimi spaziale, la Ferrari c'è, in Belgio vince 73 anni dopo Ascari davanti a Leclerc. Questo scrive in prima pagina il quotidiano sportivo. In taglio alto si parla della finale del mondiale. Ferran Torres regala il mondo alla Spagna, piange Messi, 1-0 ai supplementari, con appunto Ferran Torres che si rivela decisivo. In taglio basso si parla di Rabiot, che vuole solo il Milan. Riparto da qui, test in famiglia, 7 gol contro i giovani, con il francese che giura fedeltà ai rossoneri. E poi si parla anche di Bastoni sul QS, il campione discusso, silenzio e lavoro, Bastoni Inter avanti insieme, stop ai social e focus sulla preparazione, Barcellona e Real sempre più lontani. Si era parlato di un possibile addio di Bastoni, in direzione Spagna, ma alla fine resta all'Inter il difensore della nazionale. Queste erano le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi.
Buongiorno RBN.
Eccoci tornati, amiche e amici di Radio Bianconera, 9:36 di lunedì 20 luglio, e la mezz'ora dedicata a voi, quindi fatevi sentire, stanno arrivando già messaggi e vocali. Partiamo da quello di Enrico che ci scrive: buongiorno, io un'altra possibilità a Douglas Lewis la darei, punterei anche a Pellegrini, che fa sempre piacere vedere italiani nella prima squadra d'Italia. Su Douglas Lewis sono d'accordo, non l'ho visto malissimo nella partita contro il Basilea, che chiaramente era la prima amichevole stagionale, quindi è una partita ovviamente da prendere con le pinze, soprattutto dal punto di vista fisico, però non mi è dispiaciuto. In realtà Douglas Lewis a me non è mai dispiaciuto come giocatore, poi è chiaro che la Juventus non ha fatto bene, questo è oggettivo, però potrebbe essere stata una stagione singolare e magari un'altra possibilità potrebbe fargli bene, tant'è che Spalletti sembra intenzionato a dargliela questa nuova possibilità. Vedremo se il brasiliano sarà capace di sfruttarla al meglio. Di Pellegrini se n'era parlato qualche mese fa, a ridosso di gennaio, se non vado errato, vado a memoria, però non credo sia un giocatore che la Juventus possa andare a prendere, anche perché il centrocampo forse è l'ultima delle priorità, nel senso che la priorità in questo momento è l'attacco, poi c'è sicuramente la questione del portiere. Spalletti ha espressamente dichiarato che il portiere alla Juventus lo sta cercando, non che sia appunto qualcosa che ci stupisce. Per il reparto di centrocampo si sta lavorando a Kessié, più che altro per aggiungere un po' di fisicità, ma anche di personalità e di esperienza a un centrocampo che forse ha bisogno appunto di queste caratteristiche. Pellegrini è un giocatore che onestamente non vedrei bene alla Juventus, ma non credo che neanche lui gradisca la destinazione. Adesso non saprei dirtelo con certezza, ma non mi sembra un giocatore che voglia andare via dalla Roma. Ci scrive anche Luca da Genova: facciamoci furbi, viste le evidenti difficoltà del calcio italiano, sia economiche che di un serio ed ambizioso progetto per far emergere i talenti nostrani, perché non sfruttiamo il lavoro ben fatto ad esempio di Francia, Spagna e Germania, gli rubiamo e scoviamo i loro migliori giovani comprandoli prima che diventino inaccessibili e vengano notati. Qui hai fatto confluire due discorsi differenti, nel senso, da una parte c'è la poca diciamo spettacolarità del calcio italiano, e dall'altro i talenti di nazionalità italiana che mancano. Quindi diciamo, comprare i migliori giovani di Francia, Spagna e Germania e portarli in Italia potrebbe sì aumentare un pochino l'appeal del campionato, ma non migliorerebbe la questione dei talenti italiani che mancano, questo assolutamente, e di conseguenza non credo sia un percorso fattibile. Più che altro quello che si potrebbe proporre è quello di riprendere i modelli di settori giovanili, di seconde squadre eccetera, che si utilizzano e si fanno in Francia, Spagna e Germania per leggere le nazioni che citavi, e applicarli al modello italiano. Poi lì si crea un altro problema, e l'altro problema è quello della questione politica, perché ogni nazione, ogni stato ha le sue regole politiche che da questo punto di vista influenzano tanto anche lo sport e il calcio. Quindi insomma è un discorso molto molto complicato. Pasquale invece ci scrive: buongiorno Riccardo, un portiere quasi da 35 anni la Juventus non dovrebbe prenderlo, sbaglia di grosso. Penso che tu ti riferisca al Dibu Martinez, portiere argentino della Aston Villa, che la Juventus sta seguendo da molto tempo, e che è appunto il preferito della Juve per il ruolo di nuovo portiere. Partirei dalla finale di ieri, perché qualche errorino l'ha fatto il Dibu, mi ha lasciato un po' perplesso qualche sua presa mancata su tiri apparentemente semplici. Poi diciamo che in finale dei mondiali di semplice c'è poco, però sì, qualche parata che tecnicamente non è stata pulita, e questo mi ha fatto un po' storcere il naso, però c'è anche da sottolineare che è un portiere, come sottolinei, di 35 anni quasi, e quindi non ha chissà quanto futuro davanti. Però è anche vero che Spalletti ha chiesto, già durante la scorsa stagione, ha chiesto giocatori di personalità, giocatori di esperienza, che a questa Juve un po' mancano, perché è una Juve che ha una media età abbastanza bassa, o comunque non ha grandi giocatori in là con l'età, e il Dibu Martinez da questo punto di vista potrebbe essere un ottimo acquisto. Da sottolineare la grande parata che ha fatto il Dibu nel finale di secondo tempo sulla punizione battuta dalla Miyamal, e lì ha sfoderato una grande parata. Un saluto anche a Terry, che ci scrive: buon inizio di settimana, finale con poco entusiasmo, ma vince la squadra più forte, vittoria meritata, sperando che nel prossimo mondiale ci sia l'Italia. Telenovela Colomani, spero finisca al più presto, guardiamo oltre. Sulla finale, sì, decisamente ha vinto la squadra più forte, ha vinto la squadra che ha espresso il calcio più bello, il calcio più efficace, perché questo è da sottolineare, è un aspetto che forse viene a volte sottovalutato, ma la Spagna è una nazionale che attorno alla quale si racconta la retorica del gioca bene ma poi conclude poco, tant'è che dopo la prima giornata del mondiale, la prima partita che ha giocato la Spagna in questo mondiale, finita 0-0 contro Capoverde, le critiche non sono mancate, dicendo una squadra che conclude poco, che si innamora troppo del bel gioco e del possesso del pallone. In realtà poi ha dimostrato di essere anche molto molto efficace, tra l'altro subendo soltanto un gol durante tutto il mondiale, e questo è un dato abbastanza clamoroso, e tra l'altro Spagna che non è mai stata in svantaggio, l'unico gol subito è stato quello di De Ketelaere contro il Belgio, ma la Spagna non è mai stata in svantaggio dal punto di vista del risultato in questo mondiale, e questo racconta bene che Spagna è stata una Spagna efficace e bella, e quindi decisamente la squadra più forte, la vittoria meritata, anche perché anche solo guardando la finale, credo una cosa come 21 tiri a 2 in favore della Spagna, con l'Argentina che non ha mai scaldato i guanti di Unai Simon, e questo fa capire molto bene qual è stata la dinamica del mondiale e della finale. E per quanto riguarda l'Italia, assolutamente, tutti speriamo che ci sia l'Italia dopo tre mondiali saltati. Direi che è ora di tornare a giocarli questi mondiali, anche perché siamo un po' stufi di guardarli da spettatori neutrali,
per quanti poi seduti a casa sul tavolo,
esatto, manca un po' quella convivialità. Per quanto riguarda invece Colomuani, sì, è una telenovela che ha stancato un po' tutti, se ne è parlato ampiamente, ma se ne parla ormai da troppo. E diciamo che è un attaccante, lo ripetiamo già tanto, è un attaccante che senza dubbio è forte. Anche lui, a proposito di finali di Coppa del Mondo, ne ha giocata una nel 2022 perdendo ai rigori contro l'Argentina, ma la giocata, tra l'altro intrecciato anche il destino con il Dibu Martinez, che gli negò il gol che avrebbe portato la Francia a vincerlo quel mondiale, però sì, decisamente una telenovela che ha stancato un po' tutti, tant'è che secondo me sta iniziando a stancare anche Carnevali, che secondo quanto si legge stamattina, nei giorni scorsi, ma soprattutto stamattina, sta piano piano virando, sta virando su Pellegrino. Vedremo se lo tiene comunque come piano B, oppure se potrà diventare il piano A, l'attaccante argentino del Parma. Abbiamo anche un vocale, e allora lo andiamo a sentire.
Scusami Riccardo, buongiorno, e sempre Forza Juve, giusto per dirti. Purtroppo questi ultimi mercati, calciomercati, sono stati disastrosi. Allora, prima, tanti anni fa, io qualche capello bianco ce l'ho, soprattutto qualche capello bianco-nero, per dirti che prima si parlava di calciomercati di riparazione. Purtroppo, come sta pensando io, dobbiamo guardare in faccia la realtà. Faremo 5-6 anni di calciomercato di riparazione. Sarà sempre una continua riparazione a tutti i disastri che sono stati fatti negli ultimi anni, ma sono stati fatti degli autentici disastri, dalla partenza di Cristiano Ronaldo che ha sbattuto la porta e praticamente ha indicato agli altri calciatori che sono venuti aiuto di venire al Club Med, di strafregarsene e prendersi i soldi, strafregarsene.
Sì, allora, su quello che dici sui mercati di riparazione, come li hai definiti, è vero. Ecco, la speranza della tifoseria juventina è che non durino 5-6 anni, come hai detto tu, ma magari durino un po' meno, magari un paio d'anni. Però quello di quest'estate, probabilmente anche quello di gennaio prossimo, saranno due mercati che serviranno a riparare un pochino i disastri che sono stati fatti, come giustamente sottolineavi. E, sì, diciamo, l'arrivo di Cristiano Ronaldo e soprattutto l'addio di Cristiano Ronaldo è stato un po' una sliding door della storia della Juventus, della storia recente della Juventus. Soprattutto dal punto di vista economico ha cambiato tante cose e certamente ha costretto la Juventus a ridimensionare un pochino le cose, però sì, sicuramente sono stati fatti tanti errori, soprattutto negli ultimi calciomercati, ma in realtà sì, diciamo gli ultimi 5-6 anni. Il caso Arthur è il caso più emblematico. Tra l'altro, a proposito di Arthur, ha fatto una partita abbastanza negativa anche contro il Basilea. Da parte sua ho visto qualcosina di buono e troppe cose brutte, e la cosa non mi stupisce, però sì, sono stati tanti, anche il caso Douglas Luiz, che è stato strapagato e poi non ha reso, Opendai David sono i casi emblematici dell'ultima stagione, ma non sono gli unici. Nell'ultima stagione è arrivato anche João Mario, che poi è andato via, Zegrova che non ha convinto. Sono tanti i casi, ma probabilmente tu ti riferivi anche ai casi più meno recenti. Però sì, parlando del mercato, dell'ultimo mercato, sono stati troppi i casi che non hanno convinto, e adesso Carnevali, Massara e tutta la dirigenza dovrà fare un bel lavoro per sistemare un pochino le cose. Abbiamo anche un altro vocale, quindi lo andiamo ad ascoltare.
La squadra più favoreggiata della FIFA. Dovevamo arrivare in finale per vedere dei cartellini gialli e un rosso all'Argentina. Incredibile, ragazzi, incredibile. Comunque, quel Paredes là che faceva quei falli, io mi vergogno di averlo visto indossare la casacca della Juve. Dai, forza Juve fino alla fine, Daniel da Bucarest.
Sì, allora hai tirato fuori un tema sicuramente molto interessante, nel senso che, allora, io sono, come dicevo anche la settimana scorsa, sono un po' contro i complottismi, nel senso cerco sempre di vedere il buono e il giusto delle cose, quindi non credo tanto alla retorica dell'Argentina favoreggiata dalla FIFA, però ieri si è vista un'Argentina che ha giocato nel suo stile, ovvero quello di squadra che picchia, come leggevamo prima anche dal Sole 24 Ore, e sì, Paredes ha fatto una partita sul filo del rasoio ieri, perché è stato ammonito adesso credo al 52esimo, una cosa del genere, lui è entrato al 45esimo, è entrato all'inizio del secondo tempo e ha giocato poi fino alla fine dei supplementari con il giallo sulle spalle, facendo tanti falli, perché ne ha fatti 6 o 7 credo già con l'ammonizione, e ha rischiato tanto, e il suo modo di giocare, lui forse è uno dei giocatori più che incarna meglio lo stile di gioco argentino, che in questo mondiale si è esasperato, ma lo avevamo visto anche al mondiale del 2022 con la partita contro l'Olanda ai quarti di finale, se non erro, che era stata emblematica. Però sì, diciamo che si è tenuto cauto con i cartellini gialli ieri il direttore di gara Vincic, anche perché credo che se non avesse fatto così probabilmente l'Argentina avrebbe chiuso la partita in 8, e quindi insomma bisogna anche essere capaci di leggere le partite, di conoscere le squadre e i giocatori, dal punto di vista arbitrale. Leggevo ieri delle dichiarazioni di Collina di una finale di Coppa del Mondo che aveva arbitrato, credo quella del 2002, in cui aveva passato giorni e giorni a studiare le squadre, e questo è un lavoro importante che gli arbitri devono fare. Il messaggio di Marco che ci scrive se ci sono nuove quotazioni stellari sulla prima pagina della rosa sul loro pupillo Lautaro dopo la prova stellare di ieri, e sì, diciamo che la Gazzetta, a proposito, ha fatto un assist interessante, la Gazzetta ne parla, ha proprio scritto un articolo sul sito ieri dopo la partita, su Lautaro, che aveva segnato in semifinale il gol decisivo che ha portato l'Argentina a giocarla questa finale. Lautaro dal gol in semifinale alla panchina, perché lo ricordiamo, visto che ci hai assistito bene, Lautaro ieri non è sceso in campo, più che per una scelta tecnica, nel senso legata al giocatore in sé, è più stata una scelta di Scaloni dettata dalla dinamica della partita. L'Argentina si è difesa per quasi tutta la partita, tant'è che ha messo quasi tutti i suoi difensori, se non tutti, Scaloni, e poi anche l'infortunio di Lisandro Martinez ci ha messo del suo, e quindi ecco, per riprendere un po' anche in maniera un po' ironica quello che scrivevi, la Gazzetta ha proprio dedicato un articolo al perché Lautaro non sia entrato nella semifinale. Gianni invece ci scrive: Spalletti in pensione e subito un vero juventino Conte. Questo è un appello importante, un appello pesante che fai Conte, che tra l'altro ieri era ospite a DAZN nel pre e nel post partita del match tra Spagna e Argentina. Critica importante, questo sono un po' opinioni. Che ovviamente ognuno ha le sue, questi sono aspetti abbastanza soggettivi. Io a Spalletti onestamente darei tempo, non vedo perché si debba mandarlo via in questo momento, nel senso che è un allenatore che nella scorsa stagione è arrivato in corsa, e un allenatore quando arriva in corsa non ha così tanto tempo per lavorare, per mettere le sue fondamenta. E quindi ecco, quest'estate qui, questo precampionato, sarà secondo me importante per capire cosa Spalletti potrà fare e potrà dare a questa Juventus. Il messaggio di Davide da Bologna che ci scrive: io prenderei Castro per Azic, Fortini per João Mario, Pellegrino per Miretti e Oblak più il terzino inglese del Genoa. E sono tante le operazioni che proponi. Hai fatto nomi interessanti. Il nome di Castro, che lo avevamo già tirato fuori la scorsa settimana, se non ricordo male, ne avevo già parlato di lui. È un giocatore interessante che però forse non incarna alla perfezione quelle che sono le caratteristiche che richiede Spalletti da un centravanti, però è un attaccante sicuramente interessante, che a proposito di argentini, la gara non gli manca sicuramente. Fortini è un terzino interessante, sicuramente con più prospettiva di Joao Mario. Tu proponevi anche di mandare via Azic. Onestamente, a proposito di Azic, mi è piaciuto contro il Basilea, sempre da prendere con le pinze la partita, perché come dicevo prima, amichevole, la prima amichevole stagionale, più che altro utilizzata per mettere minuti nelle gambe, però Azic non mi è dispiaciuto. Pellegrino per Miretti, sì, Pellegrino è il nome più caldo forse di queste ore, di questi giorni in casa Juve. Miretti, su Miretti ci sarebbe anche un discorso abbastanza interessante da fare, perché col Basilea si è divorato un'occasione da gol che un giocatore della Juventus non può sbagliare davanti al portiere del Basilea. Miretti, che non ha reso contenti tanti tifosi bianconeri durante il corso della scorsa stagione. A me è un giocatore che come caratteristiche piace, ma deve decisamente cambiare passo dal punto di vista mentale, soprattutto perché io credo che le qualità tecniche ce le abbia. E poi tu fai il nome di Oblak dell'Atletico Madrid, ma credo che Oblak sia un nome che per il quale la Juventus dovrebbe spendere più di quello che vorrebbe, tant'è che per il Dibu Martinez la Juve non vuole spingersi oltre i 10 milioni, forse non li vuole nemmeno raggiungere i 10, e per Oblak, che è un portiere, adesso mi sfugge l'età precisa di Oblak, adesso la vado subito a riprendere, 33 anni Oblak, quindi diciamo che come età anagrafica siamo vicini al Dibu, non credo che la Juve possa e voglia spendere quanto serve, quanto servirebbe per prendere Oblak. Luca da Genova che ci scrive anche Buaddi poteva essere preso a 20-30 milioni, ora costa 100, non fa più per noi. Questione di coraggio, programmazione, ma soprattutto competenza. Abbiamo preferito spendere i soldi altrove, ma speriamo sia finita. Speriamo sia finita sicuramente sì. La speranza dei tifosi juventini è quella. E per il nome di Buaddi, sì, è stato uno dei giocatori più sorprendenti di questo mondiale con il suo Marocco, lo ricordiamo, un classe 2007 che ha giocato la Coppa del Mondo come se avesse 30 anni per la personalità con cui l'ha giocato. E questo mondiale ha sicuramente tirato su e non di poco il suo cartellino, ma sono giocatori che io credo più per quella che è la dimensione attuale del nostro campionato non abbiano l'ambizione di venire in Serie A in questo momento, in questo periodo storico, perché il campionato italiano non dà grande spazio ai giovani, a differenza di come invece fa il campionato francese, dove Buaddi è cresciuto, dove, come fa il campionato inglese, dove Buaddi probabilmente andrà, e insomma, questo però è soltanto un esempio. Questione di coraggio, programmazione, competenza, come scrivi tu, sicuramente sì. Bisogna saper spendere i soldi bene, ma bisogna fare anche un grande lavoro di scouting in primis, ma non solo, perché ad esempio la Juventus, quando prese Azic era definito uno dei migliori talenti del panorama europeo, quando era ancora un giovanissimo, è arrivato la Juventus e di spazio quanto ne ha avuto? Poco, molto poco. Ha dimostrato anche di essere un giocatore che nel grande palcoscenico ci può stare. Il suo gol nel derby d'Italia, finito 4-3 se non vado errato, ha dimostrato, diciamo, ha dato quell'input che ci poteva stare, poi però anche dopo quel gol ha avuto poco spazio. Quindi sì, ci vuole scouting e programmazione, ma ci vuole anche coraggio nel mettere i giovani in campo. Poi ci scrive sempre Luca da Genova: basta dire come spesso come eravamo e rimpiangere il passato, guardiamo il futuro. la Juve come l'Araba Fenice. Sì, sicuramente bisogna guardare meno al passato e più al presente e al futuro, però diciamo che guardare al passato serve anche per non ripetere gli errori fatti in passato, e questo è determinante, dovrebbe essere determinante per la Juventus, e insomma la speranza è che gli errori fatti non vengano rifatti, quindi anche per questo è importante analizzare il passato e andare a vedere gli errori che sono stati fatti, però sicuramente diciamo che l'obiettivo principale è quello di guardare al presente e guardare anche al futuro.
Buongiorno RBN.
Eccoci di nuovo, amiche e amici di Radio Bianconera 10:07. Continua la nostra puntata di Buongiorno RBN. Andiamo a leggere qualcosa sulle notizie riguardanti la Juventus. Notizie di oggi che parlano tanto di Ekator, perché centravanti che si è reso protagonista dell'infortunio nell'amichevole contro il Basilea. Infortunio che comunque non sembra essere nulla di grave, tant'è che infatti su tutto Juve si legge filtra ottimismo per l'infortunio. Ekator, che è considerato il centravanti del futuro della Juventus, e appunto i bianconeri non vogliono perderlo, nonostante l'ipotesi di un trasferimento al Parma, la Juve non ha alcuna intenzione di rinunciare a Ekator, e questo è sicuramente, diciamo, la notizia del principale del giorno su questo possibile trasferimento in prestito di Ekator al Parma. Appunto, per quanto riguarda l'infortunio, come dicevamo, filtra ottimismo, e questo questa è sicuramente una buona notizia, perché c'era stata un po' di preoccupazione, visto che diciamo al momento dell'uscita dal campo si toccava nella zona del ginocchio, ma al di là dell'infortunio, appunto, la Juve punta su Ekator, ma apre al prestito. Il club considera il classe 2006 uno dei talenti più promettenti del calcio italiano e vede in lui il possibile centravanti del futuro, sia per la Juventus ma anche per la nazionale. Lui, che ha debuttato anche in nazionale maggiore, in quella nazionale guidata da Silvio Baldini, quindi con quasi tutti i ragazzi dell'Under 21, però è stato comunque un passo importante. Nell'Under 21 lui c'è, e quindi ed è tra l'altro anche uno dei migliori. L'eventuale prestito al Parma per la Gazzetta avrebbe quindi un obiettivo preciso: garantirgli continuità in Serie A e accelerarne il percorso di crescita prima del ritorno a Torino. L'infortunio rimediato nell'amichevole contro il Basilea verrà valutato nelle prossime ore, ma le prime sensazioni lasciano filtrare un cauto ottimismo. Solo uno stop di lunga durata potrebbe modificare i piani della Juventus. Questo è quello che si legge su tutto Juve. Tutto Juve che parla anche di Pellegrino, che è il grande obiettivo della Juve per quanto riguarda l'attacco. La Juventus che continua a lavorare per Pellegrino, l'intesa con il Parma è vicina, ma tutto dipende dalla trattativa per Colomani e dalla formula. La Juventus continua a muoversi sul mercato con l'obiettivo di rinforzare l'attacco. Tra i nomi più caldi c'è quello di Matteo Pellegrino, per il quale i contatti con il Parma proseguono da giorni. La trattativa è ormai ben avviata, ma manca ancora l'intesa definitiva sulla formula dell'operazione. A rallentare la chiusura dell'affare è soprattutto l'evoluzione della situazione legata a Randal Colomouani, considerato il primo obiettivo per completare il reparto offensivo. Nelle prossime ore, tra l'altro, sono previsti nuovi contatti tra le parti, con gli agenti dell'attaccante argentino attesi a Milano per proseguire il dialogo con la dirigenza bianconera. L'obiettivo della Juventus è definire tutti gli aspetti dell'operazione, così da essere pronta ad accelerare non appena si sbloccherà il fronte legato a Colomouani. L'intesa di massima tra Juve e Parma è stata già impostata, ma resta da stabilire la formula conclusiva del trasferimento. Il club emiliano è in attesa della proposta definitiva, mentre i bianconeri preferiscono non esporsi prima di avere un quadro più chiaro sull'operazione che coinvolge il Paris Saint-Germain, con appunto Colomouani che rimane la priorità. Pellegrino è una strada che appunto la Juventus sta portando avanti, ma la priorità resta appunto l'attaccante francese. Oggi tra l'altro è atteso anche Yıldız a Torino e al J-Medical per le visite mediche, Yıldız di rientro dalle vacanze post mondiale. Anche di questo parla tutto Juve. Yıldız stop nella prima amichevole, nuovi ingressi dall'estero, ma la Juve. Yıldız non ci dovrebbe essere sabato nella prossima amichevole, dubbio appunto per la prossima amichevole che sarà contro i belgi dello Standard Liegi. Il rientro sarà quindi graduale, potrebbe incidere anche sulla sua presenza nella prossima amichevole. Yıldız resta infatti in dubbio per il test di sabato contro lo Standard Liegi, secondo la Gazzetta dello Sport, con lo staff tecnico che valuterà giorno dopo giorno le sue condizioni. La priorità della Juventus non è averlo subito a disposizione nelle gare estive, ma consegnare a Spalletti un Yıldız al massimo della forma quando inizieranno gli impegni ufficiali della nuova stagione. La Juventus lo considera incedibile, questo abbiamo detto durante il corso di tutta la stagione, quando si parlava degli interessamenti dei grandi club d'Europa, soprattutto il Real Madrid. Alla Continassa il messaggio è chiaro: tutti possono essere ceduti, ma Kenan Yıldız rappresenta un'eccezione. Il talento turco è stato blindato dal club con un contratto fino al 2030 e continua a essere uno dei pilastri del progetto tecnico. Anche Luciano Spalletti conta di costruire parte del nuovo corso bianconero attorno alle sue qualità. Tutto questo nonostante i continui sondaggi dall'estero, soprattutto dalla Premier League. Ma insomma, Yıldız non è un giocatore che per la Juve è cedibile, anzi tutto il contrario. A proposito di questo, ci spostiamo sul sito del Corriere dello Sport perché si parla appunto della questione legata ad Yıldız, che è atteso appunto a Torino di ritorno dalle vacanze, dalle ferie, dopo un mondiale assolutamente negativo con la sua Turchia, guidata da Vincenzo Montella, una Turchia su cui c'erano aspettative anche abbastanza importanti, aspettative che non sono state rispettate, visto che la nazionale turca appunto è uscita ai gironi. E poi Corriere dello Sport che parla anche di quello che può succedere con Ekator, a proposito di quello che leggevamo anche prima. Il turco ha finito le vacanze dopo il mondiale mentre si attendono gli esami per l'attaccante infortunato. Oggi gli occhi saranno puntati sul J-Medical per differenti motivi. Intanto il ritorno alla base di Yıldız, che dopo la precoce eliminazione dal mondiale ha esaurito il periodo di vacanza e oggi ripartirà con la Juve. Visita di rito, e poi lo attenderà Luciano Spalletti per il primo allenamento col mirino sull'amichevole di sabato contro lo Standard Liegi, con un occhio doverosamente rivolto al percorso del turco capocannoniere bianconero nella scorsa stagione. L'allenatore ha già messo in chiaro che per Yıldız potrebbe essere applicato un programma specifico, ma il riposo lo ha aiutato e sembra che l'infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro sia regredita. Lo staff medico in ogni caso lo controllerà. E poi c'è appunto la questione Ekator, la spicciolata. Rientreranno anche gli altri nazionali. Intanto è all'orizzonte un altro test di livello internazionale al quale punta anche il connazionale Çelik per il proprio esordio bianconero dopo un weekend dedicato al suo completo inserimento alla Continassa. Lo staff medico della Juve emetterà un verdetto poi sulle condizioni di Ekator a margine degli esami. La partita dell'attaccante 2 giorni fa a Basilea è durata meno di mezz'ora a causa di un problema fisico che sembrerebbe essere un problema muscolare accusato in un contrasto di gioco. Quindi nelle prossime ore ogni valutazione in ritiro, e questo dunque È una notizia che in ogni caso i tifosi della Juve attendono per capire quali possono essere gli sviluppi di Ekator e della sua condizione fisica, sia per quanto riguarda un suo possibile impiego con la maglia bianconera, sia una possibile cessione, perché si parla anche di questo. E infatti, a proposito di ciò, ci spostiamo su Tutto Sport, sul sito di Tutto Sport, che parla proprio di questa situazione, della situazione di Ekator, che è atteso appunto oggi al J Medical per svolgere le visite mediche, o meglio i test medici per capire l'entità dell'infortunio, e poi la situazione legata al mercato, incentrata sull'attaccante ex Genoa. Ekator al J Medical, poi il mercato. Spalletti prende tempo, ma c'è un rischio: appena prelevato dal Genoa, l'attaccante si sottoporrà agli esami per approfondire il problema muscolare accusato sabato a Basilea, ma le prime sensazioni sulle condizioni del classe 2006 fanno ben sperare. Sicuramente Ekator sognava un esordio diverso con la maglia della Juventus, anche se non era un esordio ufficiale, ma appunto ha un'estate davanti per tenersi la Juve per quest'anno. Sul futuro invece, dalla Continassa, nessun dubbio: l'italiano ha margini di miglioramento talmente grandi da poter rubare la scena nel tempo, senza fretta, la stessa che non attanaglia i pensieri di Luciano Spalletti sul classe 2006 appena arrivato dai rossoblu. Gli piace molto l'amico Silvio Baldini, gli ha fornito referenze positive dopo averlo conosciuto in nazionale, e sa che ogni minuto trascorso insieme a Ekator è tempo investito proficuamente, minuti utili per far fruttare il suo valore. Tant'è che appunto Spalletti ha parlato bene di lui a ridosso della partita contro il Basilea. Ha detto: non è riuscito a entrare bene nella squadra, si è innervosito e ha iniziato a sentire questo dolorino che lo ha limitato. Non lo possiamo valutare per questa partita, lo conosciamo bene, sappiamo qual è il suo valore. Intanto Ekator sarà sottoposto ad esami strumentali al J Medical per capire da vicino la reale entità del guaio alla coscia accusato a Basilea. C'è ottimismo, neanche troppo cauto, pare poco più di un risentimento muscolare da gestire, con un breve riposo e qualche lavoro differenziato. Insomma, una cosa da poco, dopodiché ci vorrà cautela nella gestione di Ekator anche in vista del prossimo impegno contro lo Standard Liegi, visto che la Juve non intende correre rischi, esattamente come aveva fatto capire bene Spalletti. Appena Ekator ha sentito questo fastidio, lo ha tolto subito per mettere Open Da. E c'è la questione appunto dell'investimento, un investimento che va gestito, quello di Ekator, perché da una parte a Torino valuteranno la possibilità di trattenerlo per farlo crescere accanto a due pari ruolo maggiormente strutturati, dall'altro si vuole evitare che il rischio che il minutaggio sia esageratamente compresso, aspetto che di sicuro non favorirebbe la sua maturazione, visto che insomma la Juventus ha pagato 18 milioni di euro per prenderselo. Non sono pochi, soprattutto per questa Juve, diciamo l'investimento va gestito, ma in ogni caso Ekator ha la stima sia di Carnevali che di Massara, e quindi può tornare di moda addirittura un ritorno al Genoa in prestito, oppure una parentesi al Sassuolo. Si parla del Parma anche in queste ultime ore, ed è sicuramente una soluzione che non fa diciamo piacere a tutti i tifosi bianconeri, come leggevamo qualche messaggio di prima con Ekator, che è un investimento e secondo alcuni dovrebbe rimanere alla Juve per giocarsi le sue carte. Ci spostiamo su Tutto Mercato Web perché si parla di diversi temi importanti, a partire da Vlahovic, perché Tutto Mercato Web e Tutto Juve parlano del possibile della vicinanza ad un possibile clamoroso rinnovo. Questo si legge: il serbo pronto a incontrare i bianconeri. Dusan Vlahovic sarebbe più vicino a quello che sarebbe un clamoroso rinnovo con la Juventus. Come riportato da Sport Mediaset, il giocatore attualmente svincolato sarebbe pronto ad incontrare Carnevali e Massara per cercare un nuovo accordo dopo la rottura di qualche settimana fa, quando l'amministratore delegato del club torinese era ancora Damian Comolli. L'impressione è che Vlahovic possa decidere di accettare l'offerta della Juve, intenzionata a mettere sul piatto un nuovo contratto da 6 milioni di euro a stagione. L'entourage del centravanti non avrebbe offerte concrete sul tavolo, a parte quella dei turchi del Beşiktaş, che però non convincerebbe del tutto il giocatore dal punto di vista sportivo, e sarebbe dunque intenzionato a tentare di ricucire il rapporto con la Juve. I bianconeri dal canto loro andrebbero ad accontentare Spalletti, che avrebbe sempre in Vlahovic la priorità per l'attacco. Il nuovo accordo quindi farebbe felici tutte le parti in causa. Non so se farebbe felici i tifosi, questo è anche una cosa, questa è anche una cosa che vorrei capire, quindi fatecelo sapere anche con messaggi vocali, perché dopo ci sarà spazio anche per voi. Nel frattempo, su tutto il mercato web si parla anche del mercato in uscita, perché su João Mario c'è l'interessamento della Fiorentina. Si legge: Fiorentina stretta per João Mario. La Fiorentina continua a cercare esterni. João Mario della Juventus è il primo obiettivo per la fascia, mentre resta aperta la questione Dodò. Tra i profili seguiti con maggiore interesse dalla Fiorentina c'è appunto João Mario, esterno della Juventus, rientrato a Torino dopo il prestito al Bologna, e è destinato a lasciare nuovamente il club bianconero. La società viola considera il portoghese, secondo la Gazzetta dello Sport, il rinforzo ideale per le corsie esterne. La sua duttilità rappresenta uno dei principali punti di forza. Può giocare prevalentemente sulla fascia destra, ma all'occorrenza è in grado di adattarsi anche sul versante opposto. Dopo una stagione in Serie A e il recente rientro dalla Continassa, João Mario sembra destinato a una nuova esperienza. La Juventus ha aperto la possibilità di un trasferimento in prestito, soluzione che convince anche la Fiorentina. Le due società ora dovranno trovare l'intesa sulla struttura dell'operazione. L'idea della Fiorentina è quella di chiudere un prestito, anche oneroso, con diritto di riscatto, evitando un investimento immediato dopo le importanti spese sostenute in questa finestra di mercato. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra i club per cercare di definire l'accordo. Quindi João Mario in uscita, ma questa credo sia una cosa che non stupisce più di tanto. Non ha convinto nella scorsa stagione, né quando ha giocato con la maglia della Juve, in realtà molto poco, né con quella del Bologna, ma in ogni caso appunto destinato ad andare via, da capire se in prestito oppure no. Su tutto mercato web si parla anche del Dibu Martinez, che continua a essere corteggiato dalla Juventus porta girevole ora la stretta per il Dibu Martinez, mentre Perin valuta il futuro. La conclusione del mondiale rappresenterà uno spartiacque per il mercato della Juventus. Diversi dossier sono infatti destinati a entrare nel vivo una volta terminata la rassegna iridata, a partire da quello relativo al nuovo portiere. Emiliano Dibu Martinez continua a essere il primo nome sulla lista del club bianconero e di Luciano Spalletti, con Guglielmo Vicario che resta l'alternativa principale. Dalla scelta del futuro numero uno dipenderanno anche gli scenari riguardanti gli altri estremi difensori della rosa, perché in attesa di novità anche Perin e Di Gregorio. Il futuro di Perin sarà strettamente legato all'arrivo del nuovo portiere, l'estremo difensore protagonista anche nell'amichevole contro il Basilea, con un rigore parato è considerato un elemento importante all'interno dello spogliatoio e gode della piena fiducia di Spalletti, che nei mesi scorsi aveva già bloccato una sua possibile cessione. Con un contratto in scadenza nel 2027 non è esclusa l'ipotesi di un rinnovo. Allo stesso tempo però Perin valuterebbe un'eventuale proposta che gli garantisca un ruolo da titolare. In uscita resta invece Michele Di Gregorio, la cui partenza potrebbe facilitare gli equilibri del reparto. Questo è quello che riporta il Corriere dello Sport. E a proposito di portiere e del Dibu Martinez, se ci spostiamo su tutto Juve, si legge della sua prestazione di ieri in Spagna-Argentina. che, come leggevo da un messaggio della nostra chat, viene, diciamo, non era particolarmente soddisfacente, neanche dal mio punto di vista lo è stata, ma tutto Juve definisce la sua prestazione una prestazione maiuscola in Argentina-Spagna, record di parate in una finale mondiale, quindi diciamo che dal punto di vista numerico sicuramente è stata una partita da record per lui, lui che ha sfoderato una grandissima prestazione nella finale mondiale persa dall'Argentina, una grandissima prestazione contro la Spagna, diciamo nella finale persa ai supplementari a causa del gol segnato da Ferran Torres, il portiere classe 92, attualmente in forza all'Aston Villa, ha tenuto a galla i sudamericani nel corso delle match contro gli spagnoli, mettendo a referto ben 11 parate, 5 delle quali dall'interno dell'area di rigore. Si tratta del record assoluto di interventi per un portiere in una finale del campionato del mondo. Indicazioni più che importanti dunque per la Juve, che non ha mollato l'esperto portiere argentino e che nei prossimi giorni tenterà l'assalto decisivo per portarlo a Torino in vista della prossima stagione. Insomma, come dicevamo, sì, dal punto di vista numerico è stata una finale positiva per lui. Se poi si vanno ad analizzare nel dettaglio le parate, forse non hanno totalmente convinto. Abbiamo accennato prima alla partita contro il Basilea, in cui sono scesi in campo un paio di giovani. Su tutto Juve si parla di uno di questi giovani che è sceso in campo, ovvero Owusu, Angelo Owusu, centrocampista classe 2005, che appunto è sceso in campo contro il Basilea e potrebbe andare in Serie B, perché per lui si muove il Catanzaro. Angelo Owusu, centrocampista classe 2005 della Juventus, potrebbe giocare in Serie B nella prossima stagione. Si muove appunto il Catanzaro per lui, che è al momento aggregato alla prima squadra di Luciano Spalletti. Sarebbe appunto un obiettivo del Catanzaro, che vorrebbe prenderlo verosimilmente in prestito. Per Owusu si tratterebbe di un importante occasione di fare esperienza in un campionato di livello superiore. Il ragazzo infatti ha giocato nella scorsa stagione nella Next Gen di Mister Brambilla in Serie C, ma ha dimostrato di poter reggere palcoscenici più importanti, come dimostrato scendendo in campo senza demeritare nell'amichevole che la Juve ha pareggiato sabato scorso contro il Basilea. E a proposito appunto di questa partita, io sono curioso di sapere anche le vostre sensazioni in merito alla prestazione della Juventus, in merito anche alle prestazioni singole di alcuni giocatori. A me per esempio ha particolarmente impressionato l'attaccante inglese Justin Obuavuodu, qualcosa del genere, un nome molto complicato da pronunciare, quello che, insomma, Justin, chiamiamolo Justin, il telecronista di DAZN lo chiamava Justin, tra l'altro, però insomma mi ha convinto molto, ed è secondo me un giovane interessante. Owusu un pochettino di meno, un centrocampista diciamo che risalta un po' meno all'occhio, però ha dimostrato di saperci stare molto bene, però insomma sono probabilmente giovani che vengono fatti giocare in prima squadra in questo precampionato per dargli spazio anche e soprattutto come vetrina poi per il mercato e per operazioni in uscita. Difficile vedere questi giocatori nella rosa della Juventus durante il corso della stagione. E visto che prima si parlava, c'era arrivato un messaggio sul nome di Pellegrini, viene citato anche da tutto Juve. Pellegrini Roma, non c'è ancora accordo, divergenze sulla durata del contratto, Juve alla finestra. Lorenzo Pellegrini appunto non avrebbe ancora trovato l'accordo con la Roma per il rinnovo del contratto, la Juve resta alla finestra, questo è quello che riporta il Corriere dello Sport. Non sarebbe ancora soddisfatto dell'offerta presentata dai giallorossi le parti avrebbero raggiunto un accordo di massima sull'ingaggio, che dovrebbe essere di 3 milioni di euro a stagione, ma non ci sarebbe al momento un'intesa sulla durata dell'accordo. Di conseguenza la Juventus resta alla finestra. Pellegrini chiederebbe 3 anni di contratto, mentre la Roma avrebbe intenzione di fermarsi a 2, come fatto con Dybala e Cristante recentemente. I giallorossi però non possono tirare troppo la corda. Pellegrini infatti resterebbe un obiettivo della Juventus e basterebbe il minimo segnale di gelo per far piazzare a Massara la zampata decisiva, come fatto a sorpresa con Çelik nei prossimi giorni.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Buongiorno RBN.
Eccoci tornati, amiche e amici di Radio Bianconera, 10:36, negli ultimi 25 minuti, mezz'ora e 25 minuti dedicati a voi. E infatti riprendo dai messaggi dove diciamo mi ero interrotto con il messaggio di Massimiliano da Roma, che ci scrive: leggo che Hector dovrebbe andare in prestito, ma che senso ha ogni volta prendere un giovane e darlo via, anche perché Per l'investimento non è stato per niente poco. Sicuramente l'investimento per questa Juve è stato importante, lo dicevamo, 18 milioni di euro tra parte fissa e bonus. E l'investimento è stato abbastanza importante per un giocatore che non ha esperienza, non ha neanche dimostrato chissà quante cose, perché i suoi gol tra i professionisti, adesso vado a memoria, li avevamo letti un paio di settimane fa, credo siano intorno ai 4-5 giù di lì, forse qualcosina in più contando anche la nazionale Under 21, ma siamo lì insomma, e quindi sicuramente è stato un investimento importante. E sono d'accordo sul fatto che forse non ha troppo senso darlo in prestito, però dipende dal punto di vista, nel senso che dal punto di vista del minutaggio il rischio è che Hector possa giocare un po' troppo poco se la Juventus fa le operazioni che vuole fare per quanto riguarda il mercato. Cioè, se vuole prendere, se riesce a prendere Colomani, se riesce a prendere Pellegrino, ci sono anche Openda e David al momento in rosa, ma anche se dovesse prendere solo uno tra Pellegrino e Colomani, ci sarebbe tanto traffico, e il mio dubbio è che Hector possa non trovare troppo spazio. Poi è chiaro che, diciamo, cerco di ragionare dal punto di vista di Spalletti e dell'allenatore medio italiano di Serie A, che i giovani li fa giocare poco, perché ci fossi io lì al posto di Spalletti, posto che non sarei in grado di fare assolutamente nulla, la mia opinione sarebbe quella di farlo giocare un pochino Hector, perché sarebbe importante dargli minutaggio. Poi non so se effettivamente è già pronto, questo non lo so. Però sì, forse mandarlo in dipende, diciamo, da quello che fa secondo me la Juventus sul mercato. Raffaele dice: tutti contro Miretti, anche i campioni del mondo sbagliano di fronte, credo tu intenda di fronte al portiere, facendo riferimento all'occasione di Miretti contro il Basilea di cui parlavamo prima. Tutti sbagliano, su questo non c'è alcun dubbio, però ecco, diciamo, non è stato il primo errore di Miretti nell'ultima, contando anche l'ultima stagione, quindi sì, diciamo che è stata forse un po' la goccia che rischia di far traboccare il vaso. Lì davanti si deve far gol, è chiaro che tutti possono sbagliare, però da lì bisogna fare gol. Poi Marcello ci scrive: maestri del calcio, ormai maestri di calci, menano come Fabbri, provocano, litigano e basta. Penso tu faccia riferimento alla finale giocata dall'Argentina, e come dicevamo, lo stile di gioco utilizzato dalla Biceleste ieri sera è stato quello tipico, come dicevi tu giustamente, una squadra molto ruvida, diciamo così, però sì, diciamo che lo stile di gioco è stato quello, e di bel gioco ce n'è stato davvero poco, sponda argentina. A proposito di Argentina, Paolo ci scrive: ieri sera saponetta di Dibu Martinez con le prese che dicevamo prima, che non sono state troppo sicure, qualche errore l'ha fatto, però appunto se andiamo a vedere le statistiche, nessun portiere ha mai fatto così tante parate in una finale di Coppa del Mondo, però insomma, come dicevo prima, bisogna anche andare a vedere come sono fatte queste parate, perché diverse erano tiri anche abbastanza gestibili, soprattutto per un portiere della sua caratura. Abbiamo anche diversi vocali, quindi direi di cominciare dal primo di questi.
Buongiorno Andrea, posso permettermi di sentire da ciò che hai detto? Collina ha detto che studia le squadre, io invece mi aspetterei che un arbitro applichi il regolamento. Ieri sera si è vista veramente una cosa che dal punto di vista regolamentare è oscena. Consentire a una squadra di provocare, arrivare sempre in ritardo, dare spallate sulla schiena. Allora, il regolamento c'è e va applicato per il calcio come per tutti gli altri sport. Hai mai visto un arbitro di rugby studiare le squadre per decidere come comportarsi in campo? No, applicano il regolamento.
No, allora, sul fatto di applicare il regolamento non c'è alcun ombra di dubbio, proprio è assolutamente sacrosanto come principio. Sullo studiare le squadre, innanzitutto parliamo di Collina, che è stato penso uno degli arbitri più validi, se non il più valido della storia del calcio. Ma al di là di questo, io con studiare le squadre intendevo capire un po' il contesto in cui vai ad arbitrare, che secondo me è molto importante. Banalmente conoscere magari i giocatori che sono più tendenti a accentuare i contatti, conoscere i giocatori con cui è più facile dialogare, con cui è più difficile dialogare, queste dinamiche qua. Poi è chiaro che anche per capire proprio il contesto della partita, conoscere magari qualche rivalità singolare, privata tra calciatori, ecco, sono tutte dinamiche secondo me importanti da conoscere se arbitri. Poi è chiaro che il sacrosanto principio di far di dare priorità al regolamento e alla giustizia, questo nessuno ci mette becco, ecco, questo ci tengo a sottolinearlo. Poi vediamo un po' il messaggio di Roby, che ci scrive: buona giornata, nella Juventus ci vorrebbero due centrocampisti di spessore e un attaccante. L'attaccante senza dubbio, nel senso che anche la dirigenza credo che sia d'accordo con te, perché su Colomoni ci si sta lavorando da tantissimo, forse anche da un po' troppo tempo. C'è la questione legata a Pellegrino, la Juve ha preso Ekator, insomma l'attaccante è una questione da risolvere, anche in uscita in realtà, perché ci sono Davide Openda, soprattutto Openda, che in uscita, quindi sì, sicuramente l'attaccante serve, e due centrocampisti, forse ti dico, forse ne serve uno, più che altro per dare un pochino più di spessore al centrocampo, come giustamente dicevi. Secondo me uno potrebbe bastare, poi è chiaro, se avesse carta bianca, se avesse più margine di manovra, le operazioni da fare sarebbero tantissime per migliorare la rosa, però insomma, contando qual è il centrocampo, contando che è rientrato Douglas Luiz e Spalletti sembra intenzionato a dargli un'opportunità, c'è Miretti che, anche se non convince tutti, è un giocatore che in rosa c'è Azic che non so se rimarrà, però è un giocatore che in rosa c'è Locatelli ovviamente, insomma sono tanti secondo me i centrocampisti, e forse il centrocampo è il reparto che andrebbe credo toccato un pochino di meno, soprattutto dal punto di vista numerico. Il messaggio poi di Gianni che ci scrive: buongiorno, ma la Juve è diventata la madre di tutte le contraddizioni, punta su Hector Mapre al prestito. Ma sto ragazzo si sta preparando per restare o per andare via? La componente mentale di un calciatore, soprattutto giovane, viene considerata? Oggi nel calcio non conta più. Purtroppo credo che la componente mentale dei giocatori venga considerata un po' troppo poco al giorno d'oggi. Non so se in passato era diverso, forse no, però è sicuramente importante considerarla e credo che non venga considerata abbastanza, perché diciamo che il discorso che fai è interessante. Ecco, forse non si può parlare di contraddizioni perché l'operazione di mercato fatta per portare Ecator era un'operazione di mercato legata soprattutto per questioni di bilancio, quindi se Ecator dovesse partire in prestito non mi stupirei, credo che sia stata più un'occasione legata a dinamiche di mercato che a esigenze di campo, esigenze tecnico-tattiche volute da Spalletti. Quindi non mi stupirei. Poi è chiaro che non è facile per lui dal punto di vista mentale giocare un precampionato conoscendo questa situazione, ma io non sarei neanche così contrario a tenerlo, nel senso che numericamente gli attaccanti ci sono al momento, bisogna vedere cosa succede con David e con Openda, con Milik, che forse non tutti se lo ricordano, ma col Basilea credo, se non sbaglio, si è anche visto in campo, è un giocatore a tutti gli effetti sotto contratto, difficile tra l'altro da mandare via per lo stipendio che ha, e quindi, però sì, in ogni caso sarei anche favorevole a Ecator che si gioca le sue carte. Abbiamo appunto, come dicevo, diversi vocali, andiamo ad ascoltare il prossimo.
Ciao a tutti, Gianni da Düsseldorf. Ho letto dei titoli su giornali dove viene fuori la famosa battuta Spalletti, Juve non mi piace. Cioè, io adesso non so se l'ha detto lui oppure qualche frase che si sono inventati i giornalisti. Comunque, dico io, cioè, a me da promettere che Spalletti non mi piace. Pensando a tutti i danni che ha fatto Inter, Udinese, Empoli, eccetera, eccetera. C'ho 71 anni, sono un po' vecchiotto.
No, 71 anni assolutamente con un grande futuro davanti. E, allora, per quanto riguarda Spalletti, per quanto riguarda i titoli di giornale, credo fosse più, non so adesso che nello specifico a che titoli ti facevi riferimento, ma credo più siano titoli legati al calciomercato, credo, forse a una dirigenza che non sta pienamente soddisfando le richieste dell'ex CT della nazionale. È chiaro che Spalletti, poi chiaramente lo sottolineo spesso, dal punto di vista soggettivo sono diciamo, queste situazioni qua sono cose che possono piacere o possono non piacere. Un allenatore può piacere o può non piacere, e quello è soggettivo, però credo che Spalletti abbia fatto buonissime cose in carriera. L'ultimo capitolo, quello con la nazionale, è stato un capitolo assolutamente negativo, però io lo lascerei, come dicevo prima, lavorare, perché secondo me se gli lasci tempo e gli lasci carta bianca, come credo che la Juve stia facendo, possa venire su qualcosa di importante. Poi è chiaro che in passato qualche disordine, qualche frizione nelle squadre in cui è passato l'ha creata, penso anche al celebre rapporto non roseo con Totti, però insomma vedremo quello che succederà. Abbiamo tanti vocali, quindi direi di ascoltare il prossimo.
Ciao, sono Giuseppe qui da Torino. Volevo dire una cosa, mamma mia, io sono stufo di sentire questo nome di Colomo, è 2 anni che combattiamo per prendere, ma neanche fosse Ronaldo o Messi, una roba così, ma ma stiamo scherzando, ma Molly resta Juve. E poi già c'è anche Vlahovic che mi sta un po' scocciando, però capisco che non è facile trovare giocatori con pochi soldi a disposizione. Forse proverei più per Vlahovic che per Sokolomuai, e poi prendiamo sto Pellegrino dal Parma, che mi sembra un ragazzo giovane abbastanza promettente, vediamo un po', ma basta con sto francese, chi è?
Sì, sì, sicuramente è un discorso che facciamo già da tempo, detto e ridetto. Sicuramente è una trattativa che forse va, anzi senza il forse, va avanti da troppo. Diciamo il giocatore le qualità ce le ha, su questo penso che non ci siano dubbi, ma da capire quanto bisogna ridimensionarle le qualità di un giocatore. Forse si sta andando troppo con la testa bassa e con i paraocchi su di lui. Facevi il nome di Vlahovic, che effettivamente, come leggevamo prima, si sembra potersi riaprire la porta per il rinnovo. Lui sarebbe disposto a parlare, da vedere, perché poi tra essere disposti a parlare e trovare l'accordo, di mezzo c'è un, non un mare, credo un oceano, però già solo la disponibilità è qualcosa di interessante. Sicuramente dal punto di vista economico spendi di meno, perché di Vlahovic non devi pagare il cartellino, e quindi vediamo. Pellegrino sì, Pellegrino è un attaccante giovane, relativamente giovane, promettente, che come dicevo a me non dispiace, però da capire, perché sembra essere soltanto il piano B a Colomuani, e da capire se arriverebbe per fare il titolare oppure no, e insomma questo lo capiremo soltanto più avanti. Andiamo con il prossimo vocale.
Salve, sono Marcello da Pesaro. Io bisogna che vi dico.
È terminato così,
quindi forse quello successivo, l'ultimo
sì,
di Marcello, forse.
Successivo.
Allora andrei con quello successivo.
Nemmeno questo? Adesso proviamo il terzo.
Proviamo il terzo di Marcello, vediamo.
Salve, sono Marcello da Pesaro. Secondo me bisogna prendere subito un'iniziativa, bisogna che la dirigenza della Juve organizzi al più presto, tramite le sedi delle Juventus Club sparse in tutta Italia, di pullman gratuiti per manifestare davanti alle sedi del Tribunale della Giustizia Sportiva, per dare risalto all'ingiustizia che il calcio sta subendo e far conoscere anche ai giornali europei di quello che sta succedendo in Italia, per far sì che la UEFA prenda provvedimenti verso una slealtà sportiva evidente.
Allora, credo tu faccia riferimento alla questione dell'inchiesta arbitrale che ha coinvolto il designatore, ormai ex designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, con le possibili presunte implicazioni anche di alcuni dirigenti dell'Inter, e diciamo che la soluzione che proponi è, credo, molto molto difficilmente applicabile. Però sicuramente era un discorso che facevamo tanto anche la scorsa settimana, è un discorso che non fa piacere, perché uno, soprattutto un appassionato, al di là dei colori della maglia eccetera, un appassionato di calcio vorrebbe che sia garantita l'integrità della giustizia e dell'imparzialità. Ecco, è uno dei principi sacrosanti che dovrebbe valere e che vale in teoria nello sport, e questo sicuramente. Ecco, però la soluzione che proponi credo sia abbastanza difficile da realizzare, anche per il coinvolgimento diretto della Juventus, che non credo voglia troppo immischiarsi in questa faccenda. Andiamo con il prossimo vocale.
Allora, per rivenire un po' sulla discussione che facevo prima sui acquisti sbagliati diciamo, flop della Juve. Il problema è che sì, sono venuti anche dei giocatori molto, molto forti, ma la Juve non sono venuti per aiutare la Juve, cioè non hanno stati, diceva, tutti i campionissimi, non è stata nessuna traccia. Traccia significa essere giocatori simbolo, essere allenatore in campo, dare i giusti tempi, perché quando la squadra sbanda è proprio il grande giocatore in campo che fa capire ai compagni come organizzarsi. Qui, quindi, né a centrocampo, né avanti, né indietro c'è un giocatore guida.
Sì, questo è un tema interessante, nel senso che è proprio il tipo di giocatore che descrivi, è proprio quel tipo di giocatore che Spalletti chiede, aveva chiesto espressamente anche durante le conferenze stampa nella scorsa stagione, ed è, come dici, un po' un tipo di giocatore che manca alla Juventus. Ti faccio due nomi da questo punto di vista. Uno è Locatelli, che è secondo me un buon leader, un buon capitano, ma un giocatore che tecnicamente non è un fenomeno, e quindi non c'è quel giocatore di spicco che possa guidare la squadra da questo punto di vista. L'altro nome che ti faccio è quello di Yıldız, che è un po' il leader tecnico di questa Juventus, che al di là al netto delle condizioni fisiche che lo hanno limitato nella seconda metà di stagione, è un giocatore fortissimo. Su questo credo che nessuno abbia dubbi, però non ha quell'esperienza e forse non ha quel carisma, almeno per adesso, e non ha quella personalità, almeno per adesso. Da dire, mi prendo in mano la squadra, la prendo sulle spalle e la porto dove deve essere portata. E quindi, ecco, importante da questo punto di vista, per la Juventus avere un giocatore forte e di personalità e di esperienza, con un bel bagaglio di carriera sulle spalle. È semplice? No, sicuramente no, perché è chiaro che per avere giocatori così bisogna innanzitutto avere i soldi, bisogna avere un progetto più ambizioso di quello che è il progetto attualmente della Juventus, che ricordiamo non giocherà la Champions League nella prossima stagione, quindi sarà limitata da questo punto di vista. E quindi ecco, non è semplice riuscire a raccattarli questi giocatori. E Dibu Martinez forse è un giocatore di questo tipo qua. Poi, chiaro, il portiere dal punto di vista di prendere in mano la squadra è un pochino più limitato. Però il Dibu Martinez è un giocatore di grande esperienza, è un giocatore di grande personalità, è un giocatore di grande carisma, che ha sul groppone tante partite, tanti palcoscenici importanti, una Coppa del Mondo vinta da protagonista, e quindi ecco, forse sarebbe un nome che seguirebbe bene questo discorso. Andiamo con il prossimo vocale.
Oh, ciao Bomber, io sono Paolo da Ferrara. Non sono molto d'accordo sulle cose.
Si è interrotto
Interrotto così.
anche questo audio, forse successivamente ne è arrivato un altro da parte di Paolo.
Ciao Bomber, sono Paolo da Ferrara. Non sono molto d'accordo su quello che chiede su Collina, perché se Collina è quello del diluvio di Perugia, non sono molto d'accordo. Non è mai stato, anzi, è stato molto, molto anti-juventino. Comunque, a parte questo, ieri sera l'Argentina ha fatto tutto il corollario di provocazioni anticalcio che si potesse immaginare. Non commento Adani perché, poveraccio, anche lui, se, per avere un po' di notorietà, qualche like. Vabbè, che dire.
Allora, sulla questione di Collina, ecco, era proprio il discorso che non stavo facendo, quello del discorso di anti-juventino. Io parlavo di arbitro che deve essere oggettivo, al di là di juventino o non juventino. Però credo che, insomma, la sua fama abbia delle fondamenta. Poi, anche lì, come dicevamo prima, che un allenatore può piacere o può non piacere, anche un arbitro può piacere o può non piacere. Sì, l'Argentina ha fatto una partita, come dicevamo anche prima, di spessore dal punto di vista del carattere, della fisicità. È stata una partita molto ruvida da parte dell'Albiceleste, forse anche un po' troppo ruvida, che l'arbitro Vincic ha forse permesso anche un po' troppo, e lo stile di gioco dell'Argentina, lo abbiamo già detto. E sì, insomma, io, come dicevo, ho seguito la partita su DAZN e non ho seguito Adani, che è stato la seconda voce, credo, più criticata da tanto tempo. E sì, insomma, a volte sale un pochino sopra le righe. Credo che sia un grande conoscitore di calcio, Adani. Il problema è che fa passare, fa trapassare e tramandare i suoi concetti in maniera un po' troppo esaltata, esagerata, e con un po' poco equilibrio, che secondo me in questo lavoro è molto molto importante. Sono le 11 e quindi purtroppo abbiamo finito il nostro tempo a disposizione, ma insomma durante la programmazione, durante il palinsesto di giornata di Radio Bianconera, c'è sicuramente tanto tempo e tanta disponibilità per voi di interagire. Io vi ringrazio per essere stati con noi in queste due ore mattutine e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Vi do appuntamento a domani alle 9 qui su Radio Bianconera.
Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.